Siamo a Villada, sulla strada che dalla via Salaria si inoltra verso le scuderie reali e il circolo ippico cascianese. E guardiamo la palazzina reale, oggi ambasciata d'Egitto. Al centro della facciata laterale dell'edificio davanti a noi è ben visibile un ingresso secondario. Esattamente lì, il 25 luglio 1943, avvenne un fatto che cambiò la storia d'Italia, l'arresto di Benito Mussolini. È una calda domenica di luglio, il cielo di quell'estate di guerra a Roma è bianco e immobile. I giornali del mattino riportano le notizie delle operazioni militari in Sicilia e in Russia, ma la notizia che quella data passerà la storia dell'Italia deve ancora arrivare. Alle 3 del mattino a Palazzo Venezia si era compiuto il primo atto. Nella riunione del Gran Consiglio, Dino Grandi aveva presentato un ordine del giorno nel quale si invitava il capo del governo a rimettere nelle mani del re il comando delle forze armate. Il Gran Consiglio aveva approvato, Mussolini aveva dovuto accettare e alle 12 il suo aiutante di campo aveva chiesto un'udienza urgente al re. Alle 16.45 Mussolini siede nella grande berlina nera che scivola nell'afoso silenzio delle strade verso la residenza reale sulla via Salaria. 10 minuti dopo l'auto giunge dinanzi al gran cancello dell'ingresso e l'autista dà 2 brevi colpi di clacson. È il segnale convenuto. Il cancello si apre, l'auto entra e si dirige verso la palazzina reale, mentre le 2 macchine di scorta frenano e si dispongono come al solito ai lati del cancello. Dopo pochi minuti, anche l'auto del Duce torna nello spiazzo dentro il grande cancello. La trappola reale sta per scattare. Nascosto dalle siepi di Bosso sull'angolo nord della villa c'è il capitano Paolo Vignieri al comando di 50 carabinieri venuti dalla caserma Pastrengo con 3 autocarri. Sono nascosti nel parco lì vicino anche 3 agenti in borghese e un'autoambulanza della Croce Rossa. Contrariamente alle abitudini ventennali, il re, insieme col suo aiutante generale Paolo Puntoni, accoglie Mussolini sulla soglia, sorridente e con la mano tesa. Veste l'uniforme grigio-verde di maresciallo dell'impero. Mussolini, invece, ubbidendo agli ordini ricevuti, è in sobrio abito blu. Dopo 20 minuti l'udienza è finita. Mussolini ha rassegnato le dimissioni e il re le ha accettate, sostituendolo con il maresciallo Badoglio. Così termina il secondo atto. Il terzo si svolge all'aperto, sulla gradinata dell'ingresso laterale della villa, quello davanti a noi. Al sommo degli scalini sta fermo sull'attenti un domestico, mentre il capitano Vignieri è a poche decine di metri sull'angolo nord dell'edificio. Alle 17.20 il capitano vede il domestico fare il cenno convenuto con la testa e a passi rapidi va incontro a Mussolini che scende pesantemente gli scalini dell'ingresso. «Duce», dice il capitano, «per ordine del re dobbiamo sottrarvi ad eventuali violenze della folla. Bisogna che veniate con la mia macchina». Ricevuto un diniego, Vignieri prende per un braccio Mussolini, dichiara l'ex Duce in arresto, è cortese ma inesorabile, lo spinge sull'ambulanza che nel frattempo era arrivata, uscendo dal suo nascondiglio. L'ambulanza parte verso la caserma Podgora a Trastevere, prima tappa di un viaggio complicato che porterà Mussolini a Campo Imperatore. Gli uomini della sua scorta, rimasti nell'auto del piazzale interno al cancello d'ingresso, vedono l'autoambulanza passare, ma non sospettano di nulla. Solo a sera saranno avvertiti di rientrare.